File 9, pagina 53, capitolo 8, vita quotidiana. Il campo di Buchenwald era costituito da due parti distinte, il grande e il piccolo lager. Nel grande vivevano i detenuti destinati ai lavori permanenti, come ad esempio la costruzione di strade, il lavoro nelle fabbriche di munizioni, dove erano prodotti i missili V1 e V2, o nelle aziende situate nei dintorni. Dei detenuti venivano impiegati anche come muratori. Ogni convoglio che arrivava a Buchenwald dopo il disbrigo delle formalità e dopo il periodo di quarantena nel piccolo lager, che durava in media una settimana, veniva inviato nei vari reparti. Esisteva il cosiddetto comando esterno di Buchenwald e dal lager dipendevano anche alcuni luoghi di lavoro, come fabbriche di munizioni, miniere ed altro. Per quanto riguardava gli ebrei, in teoria era prescritto che questi non contaminassero il lager di Buchenwald, ma al momento del mio arrivo vi era un fabbricato che contava un centinaio di ebrei, e questo perché, grazie agli sforzi dell'organizzazione politica internazionale, un piccolo numero di ebrei cechi, tedeschi ed austriaci risultavano ormai necessari come muratori o specialisti di vario genere. Ed era solo grazie all'impegno di questa organizzazione che nel lager vi era un fabbricato per gli ebrei. Trascorremmo la settimana di quarantena in tende, dormivamo per terra su delle frasche, preferivamo rimanere dentro la tenda piuttosto che subire angherie. Ogni giorno ci conducevano alla cava di pietra di Buchenwald, dove molti morivano, costretti a scendere in profondità dalle SS. Al mattino tiravamo fuori dalla cava dei macigni e li portavamo nel lager senza alcuno scopo utile. Ci facevano andare avanti e indietro con quelle pietre solo per dispetto. Jerzy si trovava nel fabbricato, abitato esclusivamente da tedeschi. Era il mio primo giorno nel piccolo lager e il direttore del campo mi venne a cercare per dirmi che quel giorno non sarei andato a lavorare perché mio figlio sarebbe venuto a farmi visita. Aveva pianto giorno e notte. Non avendo dimestichezza con la lingua tedesca, non era nemmeno in grado di comunicare con l'ambiente circostante e quindi i suoi protettori avevano deciso di portarlo da me. Vidi così arrivare nel piccolo lager un membro della direzione dei prigionieri politici tedeschi col bambino in braccio. Il piccino indossava la camicia troppo grande per lui ed appena mi vide si sentì rincuorato. Lo stesso detenuto venne da me per alcuni giorni col bambino. In seguito, su richiesta dei prigionieri politici, fui io a recarmi nel fabbricato in cui abitava Jerzy per tranquillizzarlo. Qualche tempo dopo, in una sala predisposta allo scopo, tutti i detenuti furono sottoposti a visita medica. La visita consisteva in una radioscopia ed alcune domande sulla vista e come ci sentivamo. Dopo la visita ci fotografavano di fronte di profilo. Quando fu il mio turno, i detenuti tedeschi fecero entrare nella sala anche mio figlio. Il dottore, anch'egli un prigioniero politico, quando venne a sapere che ero il padre, mi fotografò col bambino sulle ginocchia. Era un medico, infatti, che svolgeva anche la mansione di fotografo. Una settimana dopo l'arrivo a Buchenwald, il nostro gruppo venne inviato al comando esterno a Schlieben, dove si trovavano le fabbriche di munizioni. Ma il medico dell'SS mi comunicò che ero stato escluso dal trasferimento perché con un figlio ancora piccolo si era ritenuto opportuno farmi rimanere nel lager. Anche altri vennero trattenuti perché malati o perché durante la permanenza in altri lager avevano maltrattato dei detenuti, dei fratelli di prigionia. Vennero trattenuti anche alcuni ex OD ed altri che collaboravano coi tedeschi. Tutto ciò veniva rivelato dalle indagini dell'organizzazione clandestina e questa, con proprie sentenze, condannava segretamente quella gente a morire per maltrattamenti. Dopo la partenza del convoglio, i prigionieri che erano stati trattenuti vennero condotti nel grande lager e sistemati insieme ai permanenti di Buchenwald. Poiché noi ebrei eravamo molto pochi, ci installarono nel blocco 22, abitato soprattutto da ebrei russi. Solo dopo l'arrivo di un gruppo di ebrei ungheresi venne costruito un fabbricato apposito per gli ebrei, composto di un centinaio di persone e di cui ho già parlato. Venni destinato in qualità di manovale alla costruzione di strade, linee ferroviarie, stabilimenti, eccetera. Mio figlio abitava sempre nel fabbricato dei tedeschi, situato accanto alla Effekt Ten Kammer, deposito degli effetti personali. Gli riusciva difficile abituarsi al nuovo ambiente e piangeva ogni notte. Disturbava in tal modo anche gli addetti al deposito. Willy Bleicher mi pregò allora di non farmi vedere per una settimana o due. In tal modo il bambino avrebbe acquistato familiarità col nuovo ambiente ed avrebbe cominciato a vivere senza nostalgie. Capivo bene Bleicher, ma d'altro canto ne soffrivo profondamente, perché sentivo che mi stavano togliendo il bambino. Smisi comunque di andarlo a trovare e non lo vidi per 3 settimane. Era trascorso il periodo e una domenica pomeriggio il responsabile del fabbricato mi avvisò che potevo far visita al bambino. Che fortuna! Di domenica pomeriggio eravamo sempre liberi e corsi allora da lui. L'edificio dei detenuti tedeschi non era lontano dal mio. Entrai nella sala accanto a quella in cui dormiva mio figlio e non potei credere ai miei occhi. Il bambino aveva indosso degli abiti bellissimi, cuciti su misura nel laboratorio in cui si confezionavano le divise dei detenuti. Aveva una nuova camicetta di stoffa di colore blu scuro a righe bianche, calzoncini corti e un paio di scarpette nuove fatte appositamente per lui. Al mio arrivo lo trovai alle prese con un giocattolo costruito per lui nell'officina delle munizioni della SS, nella cosiddetta industria per gli armamenti, Rüstungsindustrie di Buchenwald. Fui molto contento di vederlo, ma nello stesso tempo provavo un certo dolore dentro di me. Mi ero accorto, infatti, d'essere diventato un estraneo per il mio bambino. Appena mi vide, Jerzy mi salutò in questo modo. «Cosa fa lei qui?» Gli risposi molto addolorato, che ero suo padre. «E lui? Oh, bene, allora siediti qui e gioca con me». Mi resi conto, però, che il piccolo sentiva quanto gli fossi vicino. Con gli altri detenuti nel frattempo continuava a comunicare in lingua tedesca. Rimasi con lui fino alle 9 di sera. Vidi che gli portavano la merenda e poi la cena. Gli era stato assegnato un assistente personale, un detenuto incaricato di vegliare sul bambino e prendersi cura di lui. Il pasto gli veniva servito in un piatto, aveva un tavolino proprio e una sediola costruita apposta per lui. Mentre mangiava, mi chiese di aiutarlo. in quel fabbricato poteva parlare con gli esponenti più in vista dei prigionieri politici che vivevano lì dentro, e c'erano anche dei responsabili eletti dai detenuti di varie nazionalità che venivano a parlare e a giocare col bambino. Oggigiorno molti di quegli stessi detenuti prendono parte attiva nella vita politica delle rispettive nazioni. Mi resi conto che le condizioni del bambino erano molto migliorate e il fatto che si trovasse in buone mani mi aiutò a sopravvivere malgrado la fame e mi diede la forza nella lotta quotidiana per la vita. Da quel giorno andai a trovare Jerzy ogni domenica pomeriggio. Il bambino era provvisto di pigiami e biancheria, disponeva di abiti per l'estate e per l'inverno. Dormiva nel fabbricato insieme agli adulti in un letto, separato da una tenda, da quello degli altri detenuti. Le lenzuola erano coperte da panni di seta. Ogni giorno, dopo l'appello, l'assistente si recava da mio figlio e lì prestava il suo servizio, vigilando affinché nessun detenuto si avvicinasse al bambino a causa delle malattie che infestavano il lager. Quando il piccolo andava a passeggio, su di lui vigilava un cane di nome Senta. Era un grosso cane pastore, pronto a dilaniare il primo detenuto che avesse osato accostarsi al bambino. Durante il lavoro vedevo spesso come il cane sorvegliasse attentamente il bambino. Talvolta mio figlio mi scorgeva ed allora mi chiedeva in tedesco: «Mein Vater, was machst du hier?» «Padre mio, cosa fai qui?» I prigionieri politici avevano a disposizione un bacino d'acqua. Ogni giorno Jerzy vi faceva il bagno. Sulla sua camicetta era cucito un numero, simile a quello degli altri detenuti. Era un triangolo rosso, su cui era impressa la lettera P. Gli ebrei del lager, in aggiunta al triangolo, dovevano portare una fascia gialla. L'organizzazione politica clandestina lottava, tuttavia, contro questa disposizione e non la faceva rispettare. E le SS del lager tolleravano questa loro decisione. Per l'inverno diedero al bambino degli stivaletti di pelle. Il piccolo aveva due paia di stivali ed anche delle pantofole. In vista della stagione fredda ricevette della biancheria pesante e dei pullover confezionati nei laboratori del lager. Inoltre, a fini di propaganda o per dileggio, portava una fascia come i capò. Jerzy era incluso nel numero dei detenuti regolari del lager e per tale ragione doveva essere presente all'appello. Questo si svolgeva di sera, sempre alla stessa ora, e dopo la distribuzione del pasto, nel grande e nel piccolo lager separatamente, il personale della SS ritirava il rapporto alla presenza delle autorità. Un alto ufficiale della SS e il suo aiutante. Ogni fabbricato disponeva di un proprio piazzale. Alcuni fabbricati, come ad esempio quello tedesco dove viveva mio figlio, godevano di determinati privilegi. Lì l'appello veniva fatto velocemente da un incaricato della SS. Questi ritirava il rapporto e verificava il numero dei detenuti, ma tutto ciò avveniva all'interno dell'edificio. Se nel lager invece veniva fatto un appello generale, allora anche i fabbricati privilegiati dovevano presentarsi sul piazzale principale. Qui i detenuti venivano disposti secondo il fabbricato di appartenenza, su tracciati stabili precedentemente. I detenuti dovevano muoversi seguendo la musica dell'orchestra e stando bene attenti a tenere il passo col suono della marcia. A questi appelli partecipava anche mio figlio. Lo vedevo da lontano, come lo conducevano in prima fila, davanti a tutti. Qualcuno dei prigionieri politici lo teneva sulle spalle e si muoveva con lui a tempo di marcia. Lo vedevo spesso anche sulle spalle del Lagerstelter, il capo dell'organizzazione legale dei detenuti, e l'interno seguito dell'SS osservava la scena. Il piccolo veniva annoverato tra gli altri detenuti, aveva familiarizzato coi suoi assistenti e si rivolgeva a loro in tedesco, come parlava sempre polacco. Vorrei ricordare alcuni episodi impressi nella mia memoria e che risalgono all'epoca delle mie visite al fabbricato dei detenuti politici. Il bambino aveva capito ormai che mi recavo da lui di domenica pomeriggio e mi aspettava sempre. Passavo con lui qualche ora, dimentico di tutto ciò che mi accadeva intorno. Avevo la netta impressione che il bambino fosse consapevole di quanto soffrissi la fame. Quando gli portavano il pasto, andava in cucina e prendeva un altro cucchiaio. Mi pregava di mangiare con lui. Io avevo molta fame, ma non toccavo mai il suo cibo. Papino è troppo per me. Io sono pieno, mangia. Nascondevo la mia fame come meglio poteva. Nella sala in cui viveva il bambino, la domenica pomeriggio si riuniva segretamente la direzione politica dei detenuti. Fui più volte testimone di discussioni interessanti e importanti decisioni, ma preferisco non dilungarmi sull'argomento. Una volta fui invitato a una di queste riunioni, alla presenza dell'intera direzione, perché raccontassi l'esperienza della guerra vissuta da me e dal bambino. Volevano conoscere i dettagli della vita degli ebrei nel ghetto, lo svolgimento delle incursioni e delle evacuazioni. E allora riferì loro con esattezza tutto ciò che avevo visto e sofferto. Raccontai come sparassero a degli innocenti, come uccidessero vecchi e bambini e come costringessero la gente ai lavori forzati, senza vitto e senza retribuzione. Poi descrissi le selezioni di cui era stato testimone, l'atteggiamento della popolazione polacca nei confronti degli ebrei, l'autodifesa degli ebrei e così via. Mi ponevano delle domande e io rispondevo. Tutti, senza eccezione, erano impressionati dalla descrizione dei crimini. Mi dissero di non averne mai saputo nulla. Sentivo che erano sinceri. Tra loro vi erano anche degli ex giornalisti, ma non presero appunti. Mi dissero che avevano completa fiducia in me, perché tenevano con loro uno stagio a me molto caro. Del resto anch'io avevo risposto la massima fiducia in loro. Quando ebbi finito la mia relazione, mi rivolsero dei rimproveri. Non riuscivano a capire perché gli ebrei non avessero posto resistenza. Vedrete, mi dissero, noi, i detenuti tedeschi, apriremo il cancello di Buchenwald. Le argomentazioni da me adotte per dimostrare che si stavano sbagliando non riuscirono tuttavia a convincerli ed essi tornavano in continuazione su quel tema. Alla fine manifestai loro il dubbio che non avrebbero agito diversamente se si fossero trovati al posto degli ebrei e che forse mi restava ancora la possibilità di dimostrare loro che non mi sbagliavo. Il bambino venne educato in uno spirito antinazista e con sentimenti di ostilità nei confronti dell'SS. Usava tuttavia delle espressioni spiacevoli, tipiche del Lager, e prese in prestito dal vocabolario dell'SS. Sapeva che col termine transport si intendeva qualcosa di pericoloso e quando era in collera con qualcuno gli diceva «Morgen auf transport, domani al trasporto, deportato, oppure indicava il fumo che saliva dal forno crematorio, rivolgendosi a qualche detenuto che lo aveva fatto arrabbiare, indicava quel fumo e diceva «Du morgen kaputt», «Tu domani distrutto». Nella Effekt-Tank-Kammer avveniva la selezione dell'oro tolto ai detenuti, insieme ad altri oggetti che venivano poi inviati in Germania. Io stesso vedevo Jerzy entrare in quei locali adibiti ad ufficio, in cui vivevano e lavoravano dei detenuti tedeschi. Il capo del deposito era Willy Bleicher e quando lo vedeva arrivare si metteva a giocare con lui. Vi erano anche delle SS che trattavano mio figlio come un bambino o dimenticavano addirittura che fosse ebreo. Gli portavano della frutta, caramelle e giocavano con lui, ma vi erano altre SS che non guardavano il bimbo di buon occhio. I prigionieri politici avevano dei grandi meriti in rapporto all'organizzazione del lager. All'epoca godevano di un certo potere e si sentivano più forti delle SS. Erano i veri dirigenti dell'ufficio del lavoro e prestavano la loro collaborazione nelle varie segreterie dei lager. Per dare un'idea della loro forza, racconterò un episodio riferitomi dallo stesso Bleicher. Un giorno, un noto ufficiale dell'SS, in servizio presso il deposito, si era rivolto a Bleicher in quanto protettore del bambino. Chiedeva per il proprio figlio, della stessa età del mio, degli stivaletti uguali a quelli che indossava Jerzy. Bleicher si era dichiarato disposto a fornirglieli e gli aveva chiesto dove fosse suo figlio. Era a Weimar. Bleicher aveva poi voluto sapere se fosse detenuto. Alla risposta negativa dell'ufficiale, Bleicher aveva allora risposto: «Noi non rubiamo niente e non diamo niente ad estranei. Il piccolo George Jerzy è un detenuto e soffre come noi. Tutto ciò che possiede viene dai fondi stanziati per i prigionieri e dal lavoro delle loro mani. Quando anche tuo figlio sarà un detenuto, riceverà tutto ciò che George possiede». Di lì a poco quell'incidente sarebbe potuto anche costare la vita di mio figlio. Pagina 62.